Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Mitologia giapponese, miti e leggende del Giappone. È un volume divulgativo dedicato ai principali racconti, esseri e figure eroiche dell'immaginario religioso e folclorico nipponico, attribuito a Historia Magistra e pubblicato in formato digitale. Il libro si propone come introduzione a un patrimonio narrativo in cui cosmogonia, culto dei kami, paura degli spiriti e memoria guerriera convivono senza confini rigidi. Dalla descrizione disponibile emerge un percorso che parte dalla creazione del mondo e dalle divinità originarie, Izanagi e Izanami. Affronta la discendenza divina di Amaterasu, Tsukuyomi e Susanoo, e si apre poi al vasto repertorio di yokai, yurei, mostri e personaggi celebrati dalla tradizione. Il suo scopo non sembra essere un'analisi filologica delle fonti antiche, bensì una panoramica accessibile dei miti che hanno contribuito a formare l'immaginario giapponese. L'attenzione congiunta a religione, folklore e leggende di guerrieri rende il testo utile per orientarsi tra concetti spesso confusi nel pubblico non specialista. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, la cosmogonia di Izanagi e Izanami come ingresso nella visione sacra del mondo. Uno dei nuclei esplicitamente indicati è il mito della Genesi, centrato su Izanagi e Izanami, le divinità creatrici della tradizione shintoista, in un'introduzione alla mitologia giapponese. Questo passaggio è decisivo perché offre una chiave per leggere ciò che segue il mondo. Non è presentato come uno spazio neutro, ma come una realtà nata da atti divini e attraversata dal sacro. La presenza dei kami nella natura, acqua, terra, fuoco e cielo, richiamata nella presentazione del volume, acquista così un senso strutturale e non soltanto ornamentale. Il libro sembra usare il racconto originario per collegare la genealogia divina all'idea di una natura animata, nella quale luoghi, fenomeni e presenze possono possedere rilevanza spirituale. Questa prospettiva aiuta a evitare un equivoco frequente: ridurre i miti giapponesi a un catalogo di creature curiose. Le storie di dei, spiriti e mostri appartengono invece a un universo in cui ordine cosmico, impurità, morte e rigenerazione sono temi interdipendenti. Il valore divulgativo del capitolo sulla Genesi sta quindi nel fornire le coordinate di base per comprendere sia le divinità celesti sia le figure inquietanti del folklore. Non equivale a una trattazione critica delle antiche fonti, ma introduce in modo diretto il nesso fra creazione, sacralità della natura e tradizione narrativa giapponese. Secondo, Amaterasu, Tsukuyomi e Susanoo, genealogia divina e conflitto tra poteri celesti. La nascita di Amaterasu, Tsukuyomi e Susanoo costituisce un secondo asse dichiarato del libro. Queste divinità sono associate rispettivamente al sole, alla luna e alle forze tempestose del mare e della tempesta. E la loro presenza consente di mostrare come la mitologia giapponese trasformi i fenomeni naturali in relazioni familiari, rivalità e responsabilità cosmiche. La descrizione editoriale insiste sui contrasti fra i fratelli. Ciò suggerisce un'esposizione che privilegia il dinamismo narrativo della genealogia, anziché una semplice lista di nomi divini. Amaterasu occupa una posizione particolarmente rilevante nella tradizione mitica giapponese, mentre Susanoo è una figura ambivalente, capace di comportamenti distruttivi, ma anche di imprese eroiche. L'accostamento rende visibile un tratto essenziale di questi racconti: il sacro non coincide automaticamente con una perfezione morale astratta. Le divinità agiscono, entrano in conflitto e producono conseguenze sull'ordine del mondo. Per un lettore alle prime armi, seguire questa rete di parentela permette anche di distinguere il pantheon giapponese dalle categorie occidentali di una religione rigidamente unitaria. Il tema è utile perché collega cosmologia e racconto sole, luna, tempesta e cielo non sono concetti isolati, ma potenze personificate dentro una genealogia. Il volume sembra pertanto impiegare queste figure come snodo per rendere comprensibile la logica interna dei miti più noti. Terzo, gli 8 milioni di kami e la continuità tra paesaggio, culto e vita collettiva. Il riferimento agli oltre 8 milioni di kami introduce un elemento fondamentale dello shintoismo e del folklore giapponese, l'espressione non va. Letta come un censimento letterale, ma come immagine della molteplicità pressoché inesauribile delle presenze sacre. Il libro dichiara di includere kami associati alla fortuna, alla guerra e alla prosperità, offrendo quindi un accesso al modo in cui il divino può riguardare ambiti concreti dell'esistenza. Questa scelta è significativa, perché sposta l'attenzione dalla sola grande genealogia celeste a una religiosità diffusa, legata a luoghi, funzioni e pratiche sociali. Un kami non è necessariamente l'equivalente esatto di una divinità nel senso occidentale. Il termine comprende potenze, presenze e manifestazioni degne di venerazione, spesso connesse a elementi naturali o a contesti locali. Una buona introduzione deve mantenere questa distinzione, evitando sia l'esotizzazione sia la semplificazione politeistica. Dalle informazioni disponibili, il volume punta proprio a presentare un universo articolato, nel quale il mondo visibile conserva una dimensione spirituale. Il beneficio per il lettore è comprendere perché la mitologia giapponese non si esaurisca nei racconti antichi. Le figure divine offrono anche un linguaggio simbolico per interpretare protezione, rischio, abbondanza e rapporto con l'ambiente. Il tema dei kami fornisce dunque il ponte concettuale fra mito della creazione, culto e immaginario popolare. Quarto, K. Yokai e Yurei distinguere mostri folclorici e spiriti dei defunti. La sezione dedicata alle creature pericolose sembra essere una delle componenti più riconoscibili del volume. Il libro cita i Kappa e gli Yurei, inserendoli nel più ampio mondo di spiriti, mostri e yokai. Questa compresenza può essere particolarmente utile a un pubblico generale. Purché venga letta con attenzione alle differenze yokai, è una categoria ampia di entità straordinarie del folklore. Mentre Yurei indica in genere spiriti di persone morte, spesso associati a legami irrisolti, sofferenza o vendetta. I Kappa, creature acquatiche dall'aspetto in parte umano, appartengono invece al repertorio degli esseri insidiosi, legati a fiumi e stagni. La loro funzione nelle storie non è solo spaventare, rende narrativamente visibili i pericoli dell'acqua e le regole da rispettare in un ambiente naturale potenzialmente ostile. La presentazione commerciale adotta toni vivaci sui mostri mangiauomini e sugli spiriti terrificanti. Analiticamente, il punto importante è che queste figure condensano paure, divieti e interrogativi sul confine fra umano e non umano. Il pregio di un capitolo introduttivo su tali presenze consiste nel mettere ordine tra termini spesso usati come sinonimi nella cultura pop contemporanea. Non si tratta di un bestiario separato dalla religione, ma di un insieme di narrazioni che dialoga con credenze locali, paesaggi e concezioni della morte. Il volume pare privilegiare le figure più note, offrendo una prima mappa del loro immaginario. Infine, eroi guerrieri e memoria morale, il caso di Kusunoki Masashige, accanto a dei e creature soprannaturali. La descrizione del libro include eroi e guerrieri, con particolare riferimento a Kusunoki Masashige, ricordato nella tradizione come modello di lealtà verso l'imperatore. La sua presenza segnala che il volume non limita la nozione di leggenda al solo tempo mitico della creazione, ma considera anche figure storiche divenute emblemi morali e culturali. È una distinzione importante. Un personaggio celebrato dalla memoria collettiva non coincide necessariamente con una divinità o con un eroe mitologico, in senso stretto. Tuttavia, la trasformazione di una figura storica in simbolo di onore e dedizione mostra come mito, storia e ideologia possano sovrapporsi. In un quadro introduttivo, Kusunoki permette di discutere il valore attribuito a coraggio, fedeltà e servizio, senza presentare tali valori come dati immutabili o universali. Le leggende guerriere selezionano e reinterpretano eventi e persone per costruire esempi condivisi. Per questo sono parte integrante dell'immaginario di una società. Il tema amplia il raggio del libro dopo la cosmogonia, i kami e gli esseri inquietanti. Il lettore incontra la dimensione umana della tradizione. Ne risulta una panoramica che collega il meraviglioso a modelli di comportamento e a memorie politiche, data la natura divulgativa dell'opera. Il suo contributo più realistico è offrire un primo contesto per riconoscere queste figure, non una ricostruzione storiografica approfondita del Giappone medievale. In conclusione, questo libro è indicato soprattutto a chi desidera una prima esplorazione in lingua italiana della mitologia e del folklore giapponesi, senza affrontare subito testi accademici o traduzioni commentate delle fonti antiche. Può risultare utile a lettori interessati allo shintoismo, alla cultura popolare nipponica, agli anime e ai manga che impiegano yokai e kami, purché lo si consideri uno strumento di orientamento e non un'opera specialistica. Il beneficio intellettuale principale consiste nel mettere in relazione figure spesso conosciute separatamente: Amaterasu, Susanoo, Kappa, Yurei e guerrieri leggendari, entro un quadro che comprende creazione del mondo, sacralità della natura, culto e memoria eroica. Sul piano pratico, questa impostazione può fornire un vocabolario iniziale per distinguere divinità, spiriti dei morti e creature folcloriche, riducendo le semplificazioni diffuse nelle rappresentazioni contemporanee. Rispetto a molti volumi generici sulle leggende del mondo, il tratto distintivo dell'opera è la concentrazione dichiarata su un arco tematico ampio, ma coerente dalla genealogia dei kami alla dimensione perturbante degli yokai, fino alle figure guerriere. Non sembra proporsi come studio filologico, storico-religioso o antropologico esaustivo. La sua specificità risiede piuttosto nel riunire in un formato accessibile i motivi più riconoscibili della tradizione giapponese. Per lettori già esperti può funzionare come ripasso panoramico. Per i principianti, come punto di partenza da integrare in seguito con fonti classiche e studi critici. Se vuoi supportare Historia Magistra, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!